Il parco Scherrer di Morcote, arriviamo al tema del giorno, che si affaccia, lo sapete, sul lago Ceresio, è nato negli anni 30 come creazione visionaria di Arthur Scherrer, commerciante tessile, viaggiatore. Il giardino è un mosaico molto raffinato di souvenir esotici ed è testimonianza di un gusto forse tipico del tempo, un gusto eclettico, con una forte fascinazione per il sud, e tutto questo caratterizza l'idea del suo ideatore, e da decenni insomma è lì a nostra disposizione peraltro, e varrebbe la pena venisse conosciuto di più. Oggi però, grazie ad un importante lavoro di studio per il momento e di ricerca che è stato curato da Officina del Paesaggio, questo giardino sta rivelando un livello di significato inedito che verrà presentato domani proprio a Morcote, 14:30, alla Sala Sergio Maspoli. Dunque si presenta il lavoro di ricerca preliminare ad un restauro che non è ancora avvenuto. Ne parliamo con Sofia Ambroise, che intanto saluto, buongiorno, bentrovata.
Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti.
Che è, lo sappiamo, paesaggista, responsabile di Officina del Paesaggio, e si è occupata di questo lavoro su commissione del Comune di Morcote. Partiamo dalla storia e dall'eccezionalità del Parco Scherrer. Perché a Morcote, in riva al lago, esiste un'oasi subtropicale attorniata da templi e opere d'arte? E chi era, insomma, questo personaggio così eclettico?
Ma direi personaggio che apparteneva ai suoi tempi, si può dire, al suo tempo. Ricordiamo che nel 1884 si apre la Galleria del Gottardo e arriva questo nuovo turismo, si può dire, un turismo alla ricerca della luce e di paesaggi altri. E quindi il signor Scherrer, figlio di un commerciante tessile di San Gallo, poi emigrati a Monaco di Baviera, era appassionato, diciamo, di questi mondi legati all'architettura, al paesaggio, e direi si è messo lui stesso a costruire questo giardino.
Voi avete condotto un importante lavoro preliminare di studio e di verifica anche. Il lavoro si è concluso, presenterete i risultati. Che situazione avete trovato e quali sono le linee di intervento da seguire in quello che, per chi lo conosce, sa bene, si presenta insomma come un giardino dall'impianto tutto sommato molto tradizionale?
Ma direi che quello, diciamo, ci siamo trovati un po' davanti a due strade. Allora, una prima strada sicuramente è quella di ricomporre questi microcosmi, visto che questo luogo è composto da tanti mondi. A un certo punto si è anche parlato del giro del giardino in 80 minuti, riferendosi chiaramente al giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne, perché si passava proprio in tanti mondi all'interno di un stesso luogo. E quindi quello che desideriamo per primo portare con questo restauro è ritrovare questi luoghi in quanto piccoli microcosmi che ci portano in diverse civiltà. E questo per noi è un lavoro proprio di ricomposizione botanica intorno a ogni piccolo elemento architettonico, in modo che io mi senta proprio accolto e riesca a fare questo viaggio da un posto all'altro. Questa si può dire una prima linea. L'altra linea è un po' quella che è saltata fuori da queste nostre ricerche, dico nostre perché questo lavoro lo sto portando avanti con la mia collega di Officina del Paesaggio, anche lei architetto del paesaggio, Cinzia Capalbo, e da queste nostre ricerche è saltato fuori che nel fondo si tratta non solo di fare un viaggio evocativo all'interno di paesaggi altrove, ma veramente di scoprire luoghi profondamente spirituali, quindi essenzialmente templi legati a queste antiche civiltà, e questi templi quindi devono poter essere letti come templi. Quindi faccio un esempio: questo tempio di Salomone meraviglioso, che fino all'altro giorno chiamavamo Belvedere, e se guardiamo queste fotografie storiche vediamo che in fondo a questo Belvedere c'erano una cortina di cipresse, perché chiaramente un tempio deve potersi leggere come uno spazio chiuso, soprattutto nella parte che si apre a est. E quindi chiaramente restaureremo tenendo conto di questa idea originaria, che è quella di leggere queste spazialità di questi tempi.
La novità, diciamo così, la nuova narrazione che emerge dal vostro lavoro di ricerca e che sarà valorizzata dal restauro è l'esperienza del giardino, lei qualcosa ci stava dicendo adesso, come una sorta appunto di viaggio iniziatico guidato dalla luce, lei accennava, no, all'esposizione ad est. Come siete arrivati a riscoprire questo significato nascosto?
Direi che abbiamo iniziato un po' a andare a spasso, chiaramente incrociando il nostro lavoro con la ricerca in archivi, c'era molto poco negli archivi, archivio comunale abbiamo trovato poche lettere, archivio cantonale poco nulla, ci siamo anche addentrati in archivi della Svizzera interna poco nulla, e devo dire che abbiamo iniziato a passeggiare all'interno di questo parco e passeggiando ci siamo accorti di tutta una serie di indizi, di sintomi che ci hanno, diciamo, ci hanno proprio messo sulla strada. Per esempio abbiamo visto che c'era un gradino molto vicino a quello che loro chiamavano, che fino adesso era chiamata la Fontana Romana, e poi nel fondo ci siamo accorti che perché era così vicino? Perché non era tanto una fontana da guardare, ma era la fonte della giovinezza, quindi devo poter entrarci dentro. Poi ci siamo anche accorti che c'era questo allineamento tra il Tempio del Sole e questi due obelischi, quindi abbiamo iniziato a pensare, ma questi allineamenti potrebbe essere che si riferiscono a allineamenti astronomici, e abbiamo iniziato un po' a indagare e ci siamo accorti che nel fondo tutto il parco è costruito proprio su questi due grandi assi solstiziali, che sono due grandi assi di San Giovanni, e quindi che corrispondono al solstizio d'inverno per uno e al solstizio d'estate per l'altro.
Siamo, per quello che riguarda la progettazione originaria del giardino, insomma tra gli anni 20 e gli anni 30. Nella nostra regione, per esempio, viene fuori l'esperienza del Monte Verità, e quindi il racconto è quello di movimenti di riavvicinamento alla natura e al cosmo, e lei ci racconta in realtà la costruzione di questo giardino a quello, sembra guardare. Come si inserisce il giardino di Scherrer in questo contesto filosofico così caratterizzante per la nostra regione?
Ma sicuramente è veramente parte di questo mondo culturale, di questi intellettuali del nord Europa, essenzialmente Germania, che arrivavano in Ticino e fondando quindi questi nuovi modi di vivere. C'è Monte Verità, poi c'è stato Eranos, cioè sono comunque, consideravano il Ticino come un luogo di ricerca spirituale nel fondo, alla ricerca di cosa? Della luce, probabilmente. Vediamo anche qui che all'interno di questi movimenti che erano dalla filosofia all'antroposofia, comunque questo lavoro si esprime pienamente. La luce, come diciamo questa evocazione della luce continua, sicuramente Morcote ha questa particolarità geografica che è uno dei comuni più a sud della Svizzera, ma più che più a sud, che riceve luce anche durante tutti i mesi invernali. Questo è veramente una grande caratteristica di questo luogo magico, e tutto il lavoro del signor Scherrer è basato proprio su questa evocazione della luce per ogni antica civiltà. Quindi praticamente visitando ogni volta questi templi, la citazione, la narrazione è sempre centrata sul tema della luce, che si declina diversamente chiaramente in funzione di ogni civiltà. E vediamo proprio anche questo salire dall'inizio, dove ci sono questi due leoni che ci dicono: ecco, adesso stiamo iniziando il percorso in un luogo sacro, lasciamo alle spalle il mondo del profano, ci innalziamo poco a poco, fino praticamente anche a valicare il confine del parco, andare su sopra praticamente sulla collina dove praticamente il signor Scherrer aveva anche posizionato un Buddha nel bosco. Cioè, per dire come c'era questa idea anche del giardino come montagna sacra, questo era anche un tema molto molto interessante, e abbiamo anche trovato questi testi di Scherrer nel quale proprio lui parla di questa luce, di questo luogo e di questa particolare misticità di questo luogo proprio.
Domani anticiperete anche qualcuna delle scelte paesaggistiche e architettoniche, ovviamente, che avete pensato di inserire in questa ricostruzione, rinnovamento del giardino?
Assolutamente sì, si potrebbe dire che è un rinnovamento sicuramente botanico, ma guidato da questa nuova chiave simbolica che ci ha proprio permesso di di rivedere con un nuovo sguardo questo luogo, che è stato tra l'altro confermato da ritrovamento pochi mesi fa di immagini storiche che ci ha trasmesso la figlia del giardiniere storico del parco. Questo per noi è stato di grande conforto. Praticamente alla fine della nostra ricerca siamo venuti in contatto con questa signora che abita tuttora a Cape Town in Sudafrica e che aveva ancora con sé diverso materiale, essenzialmente foto storiche, che ci hanno proprio permesso di riabbracciare questo giardino come il signor Scherer l'aveva immaginato e come lui stesso con sua moglie se l'erano goduti dagli anni 30 fino agli anni 50-56, anno della morte del signor Scherer, e poi diciamo 75, anno nel quale la vedova Amalia Scherer dona questo giardino al comune di Morcote, che se ne prende cura, e fino ad oggi per poter diciamo condividere con la popolazione questo luogo magico.
Allora, ricordo la presentazione del lavoro dell'Officina del Paesaggio e di Sofia Ambroise con la sua collega domani 14:30, sala Sergio Maspoli di Morcote. Grazie Sofia Ambroise, lo ricordo, paesaggista responsabile del restauro del Parco Scherer, che domani verrà presentato nelle sue linee guida. Sono le 11:59, ci dobbiamo proprio salutare, grazie, in bocca al lupo.
Grazie a voi tutti, buona giornata.